in cuffia mi dicono: c'è lui,
c'è lui,
c'è il mister Gigi Cagni.
Ma non vi vedo io.
Vabbè, calma, Borbottone non ci vede. Perché non ci vede? Gigi, che hai combinato?
Non lo so io, ma io niente.
Vabbè, vediamo di sistemare.
È colpa di Sorani.
Non è colpa mia. Dicono, mi dicono che devi attivare la telecamera.
Ma guarda, ma pensa a te. Dai. Se non me lo dicessero loro, non lo saprei.
Ma guarda che noi abbiamo
siete incredibili.
Abbiamo dei tecnici all'avanguardia, caro mio Gigi.
Non esce il pallino, non esce. Io schiaccio video.
Se non escono le palline è un problema. Aspetta, facciamo una cosa. Aspetta, vediamo un attimo di risolvere un attimo con Gigi questa cosa.
Se chiamo io è meglio.
Come chiami tu?
Secondo me.
Vabbè,
sì.
Gestite questa cosa un attimo con i tecnici. Un secondo, rientra. Allora, bella questa cosa live, mi piace tantissimo.
Bello
perché sentivamo ma è sempre bello stupendo. Della diretta. Allora, 331-8200-213. Arrivano un po' di messaggi. Sì. Qualcuno dice, ad esempio, gli devono dare il TFR Ibrahimovic. Rinnovare a 6 milioni a 39 anni è da pazzi. Adesso, non è. Geniamo col TFR,
no,
però mi sembra esagerato anche a me.
Secondo me lo diceva
anche
prima,
4 milioni sono tanti,
però meno Ibra non chiede, quindi rinnoverà 4. È un'operazione che ci sta, Marco, però secondo me il Milan deve andare poi su un giovane attaccante da far crescere proprio all'ombra di Ibra.
E quante partite fa?
Beh, ne fa, dai, 39 anni. Ibra non può fare campionato Europa League, non può fare tutte e due. Però l'operazione ci sta, ma tu devi mettere vicino un centravanti del futuro.
Ma voglio chiedere, aspetta, abbiamo ripreso il collegamento.
Ibra è l'allenatore del Milan, Marco.
Questo è vero.
A livello di personalità.
Vediamo che dice Gigi Cagni. Gigi, ci sei stavolta?
Certo che ci sono, io vi vedo.
Oh, grande, anche io ti vedo, benissimo.
Che culo.
Scatenato. Vabbè che oggi è venerdì, insomma.
Oggi è venerdì.
È tutto consentito.
No, so che lì a Roma c'è bel fresco.
Sì, molto. Guarda.
40 tondi oggi.
Siamo in una situazione allora, dobbiamo dire che qui in questo studio bellissimo si sta molto bene con l'aria condizionata perfetti, caro G. Quindi qui stiamo bene. Quando metti la testa un attimo fuori, capisci che è una situazione abbastanza imbarazzante.
Sì,
ecco.
Sì.
Allora, c'è anche Bruno Giordano con noi? Vabbè, cerchiamo di fissare il collegamento anche con Bruno. Allora, dicevo, caro Gigi, mi dai un po' la tua chiave di lettura? C'è un ascoltatore che dice che è troppo rinnovare a 39 anni Ibrahimovic a quelle cifre che stiamo leggendo.
No, io le cifre non le so, non credo che le sappia nessuno le cifre. Io so soltanto che se io ho il rapporto bello che ha Pioli con Ibrahimovic, che sembra che ci sia questo bel rapporto, anzi non è che sembra, si vede tutta la vita un giocatore così, perché tanto io gli devo parlare prima, lui lo sa, ci parliamo e non deve rompere le scatole. E lui è una persona intelligente secondo me sotto questo aspetto, perché lui vuol vincere. E quindi se c'è un bel rapporto fra loro due, un giocatore così come fai a non tenerlo, anche se ha 39 anni, ma abbiamo visto che ogni tre giorni hanno giocato e lui faceva quello che doveva fare. Oltre ad essere un grande professionista, oltre ad essere un uomo di grandissima personalità, ti insegna ai giovani, è una società che vuol costruire con dei giocatori di esperienza, con dei giovani di qualità, meglio di lui non c'è nessuno.
Boh. No, però mister, sei d'accordo che il Milan...
Ma cosa vuol dire?
Io
sinceramente, non è, con tutto il rispetto per Ibrahimovic, che rimane un grandissimo giocatore, Pioli è una bravissima persona, allenatore che ha fatto delle cose positive, ma anche negative.
Tu non l'avresti rinnovato a 6 milioni, anche a 4, tu non l'avresti fatto.
Io non capisco... cioè se prima vai da una parte poi torni dall'altra, io faccio fatica a capire
Ragnic,
qual è la strada
Pioli,
che vuole prendere il Milan. Io ancora sono fermo lì, io sono fermo ancora lì, però è un problema mio.
No, però dicevo mister, sei d'accordo che accanto a Ibra devi mettere adesso quello che potrà essere l'attaccante del futuro, cioè un giovane importante, lo devi prendere il Milan, non si può fermare lì.
Assolutamente, ma lo sanno anche loro, non puoi mica costruire la squadra su Ibrahimovic. Ibrahimovic è un giocatore che diventa determinante in una squadra come il Milan, che inizia la costruzione, dovrebbe, o almeno sembra che abbiano scelto Pioli per la costruzione, e quindi meglio di Pioli non lo può dire nessuno, ma io da di fuori devo dire che se io devo costruire qualcosa ho giocatori di questo tipo io li tengo se posso.
Sì, 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 è chiaro Marco, anch'io. Perché quello che abbiamo visto nel Milan con Ibra è qualcosa di clamoroso. Lascia perdere i risultati, perché
però
il post-COVID...
Però io ritorno a bomba su questa cosa
dei
giudizi alterati.
D'accordo,
io sinceramente...
ma la personalità che ha dato alla squadra... A me impressionò tantissimo Lazio-Milan, dove lui indicava le traiettorie dei passaggi ai compagni.
Lo famo passare come veramente un mago, capito?
Però no, lo è. Serve, Marco.
Ascolta Marco, io mi stupivo quando a San Benedetto del Tronto arrivavano gli allenatori e dicevano vendete tutti ma non Cagni. E io avevo 34, poi 35, poi 36 e poi 37.
Io
dopo
però,
l'ho capito da allenatore.
Ragazzi,
perché...
però io vi faccio... Guarda, cioè, mentre volevo fare questa domanda è arrivato questo messaggio. Tra l'altro uno spunto l'ha dato giorni fa pure Mario Sconcerti. Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Ribéry, David Silva...
Capito dove vuoi
Messi.
Arrivare, sì.
Cioè, il campionato italiano sta diventando veramente una sorta... Vengo
cimitero
a passare,
degli elefanti, ma non è così.
Vengo a passare gli ultimi anni e tanto posso far bene. Io non spero di non andare in quella direzione.
No, è il contrario.
Spero di non andare
in quella direzione. Qua è più difficile, quindi è il contrario. Sai cos'è? Sai perché si prendono questi giocatori? Il motivo è semplicissimo, perché noi non abbiamo più giocatori di personalità. Il leader oggi è l'allenatore. Di leader in campo
e se fosse
noi
invece
non ne abbiamo,
il campionato e se fosse
non ce n'è uno
Gigi,
non ce n'è uno se... italiano
Gigi,
non ce n'è. Vedrai che la nazionale soffrirà questa cosa.
Gigi, e se fosse invece il campionato dove giocando a ritmi bassi si può andare avanti ancora, no? Perché non abbiamo dei ritmi altissimi.
Ma è più difficile però tatticamente,
Io la penso come il mister.
Più difficile tatticamente.
Io la penso come il mister, cioè non è il cimitero degli elefanti, anzi.
No, io non, adesso il cimitero degli elefanti è esagerato.
Arriva
insomma.
Ronaldo e comunque il primo anno non dico che fa fatica, ci mancherebbe altro perché fa 20 gol. Però il primo anno, insomma,
Ronaldo arriva e capocannoniere Quagliarella e l'anno dopo il capocannoniere
è
Immobile.
Vabbè, lui quest'anno fa qualcosa, no? Immobile di storia.
Però ragazzi,
però tatticamente
tu te lo
il
pensavi così? Io mi ricordo quando fu data la notizia di Ronaldo alla Juve, molti dicevano fa 40 gol in un anno. E io a me veniva da ridere, 40 gol in Italia.
L'anno scorso li ha fatti, completamente
sì,
quest'anno.
Campionato, 40 gol, far capocannoniere con 40 gol.
Però questo avvalora quello che dice mister Cagni.
Ne farà,
che
ne
non
farà
è...
di più.
No, ne ha fatti 52 in due anni.
Ma ne farà di più l'anno prossimo. Perché i difensori sono sempre più scarsi.
Tu dici?
Questa è la realtà, assolutamente. Se io la vedo così. Il Milan, se vuol vincere qualcosa, deve cambiare centrale.
Romagnoli o l'altro?
Assolutamente sì, è Romagnoli, intendo, chiaro. Romagnoli non è un leader, Romagnoli non è un grande difensore. È arrivato a un punto che era... poteva diventare un grandissimo difensore ed è si è fermato lì. Gli errori che ho visto fare quest'anno a Romagnoli, al di là che non comanda la difesa, non hanno questa qualità, questa è una cosa che non ha solo Romagnoli. Ma se tu vuoi vincere qualcosa, devi avere un uomo dietro che lo vedi che è il leader della difesa, quello che comanda nelle situazioni di difficoltà. Invece lui è quello che nelle difficoltà è quello che sbaglia più degli altri. Nell'uno contro uno è una cosa che non si può guardare nei 16 metri. Andate a vedere i gol che ha preso il Milan, la situazione di Romagnoli in quel contesto è lì che si vede. Allora se io ho Ibrahimovic faccio una cosa, guarda, a occhi chiusi butto la palla in avanti, stai tranquillo che lui la tiene. Non è cosa da poco,
no è vero.
Ti posso assicurare che nel gioco del calcio, se tu hai uno davanti che non si fa anticipare, che ti fa uscire, è determinante questo. Come Ibrahimovic, io ne ho visti pochi, siccome l'ho visto dal vivo, quando ero all'Inter e io allenavo l'Empoli, mi ha impressionato dal vivo, impressionato. Gliela buttavano di testa, a mezza vita, sulla pancia, sui piedi. Lui non riesce a anticiparlo, lui stoppava la palla o faceva quello che doveva fare, aveva gli occhi dietro chiaramente e fa delle cose che solo lui sa fare. E questo l'ha fatto anche quest'anno, non è che l'ha fatto solo quando aveva 30 anni.
Forse mister solo Lukaku ha queste caratteristiche, no? Di attaccante
no,
tu mandi il pallone avanti e lui difende, non gliela togli.
caratteristiche di Lukaku uguale, sì, tecnicamente.
Vabbè,
non c'è,
certo,
paragone,
certo,
eh,
certo, non c'è dubbio.
Visione del gioco, ma non c'è paragone. Hanno anche non so quanti anni di differenza, eh.
Allora aspetta che c'è un audio subito di un ascoltatore anche su questo tema, più una serie di messaggi, poi rispondo anche non capisco, c'è un messaggio che poi me lo, ce lo spiega, perché poi ci sono i messaggi in
criptici,
codice che mi fanno veramente quanta fenomologia che c'è sta in giro. Vabbè, allora facciamo una cosa, 331 82 00 13, un audio al volo, dai.
Buongiorno a tutti carissimi, la posizione di Ibra è semplicemente l'influencer e castigamati, quindi colui che dà influenza ai giocatori e li bastona quando sbagliano, quindi li fa seguire il modello e avanti, no? Buon weekend a tutti carissimi. Complimenti per la trasmissione.
Grazie, grazie. Io continuo a avere, cioè, allora, questo Milan qua è un Milan da scudetto. Questo Milan qua è un Milan da scudetto.
Questo
Milan qua, il cammino che ha fatto dopo Pasquali, è da scudetto.
Post-Covid, sì, no, pensavo alla rosa.
No, questo Milan qua è da scudetto, ragazzi. Nel post-Covid il Milan è da scudetto.
Beh, i numeri, okay, dicono questo.
I numeri dicono questo. Allora c'è, io mi sto facendo questa domanda rapportato al prossimo anno, siccome Pioli ha detto che basta poco, per fare cosa? Per arrivare in Champions?
Per arrivare in Champions.
Ci sono 15 punti di differenza tra il Milan e quella che sta in Champions, la quarta. Basta poco per raggiungere quel gruppo. C'è il Napoli che non è uscito fuori quest'anno.
Marco, poco, credo, io faccio questa, 3 o 4 vorrei, titolari.
Io non mi hai detto cavolo, 3 o 4 titolari.
3 o 4 titolari.
Di che livello?
Di un buon livello. Di un buon livello. Di un buon livello. Però per esempio io volevo fare una domanda a Mister Cagni, proprio su Tonali, che è un po' la notizia del giorno, che sembra ormai in casa Inter. Ma Tonali non avrebbe fatto meglio invece proprio al Milan, dove probabilmente sarebbe stato al centro di un progetto piuttosto che l'Inter? Questa è una curiosità che proprio...
Gigi, infatti anche qualche ascoltatore ha fatto questa
Milan,
riflessione.
Il Milan ce l'ha, ha già preso giovane l'anno scorso, quindi non ha bisogno... A parte che tutti dicono, ed è una cosa che io voglio scoprire se sono io che sbaglio, che forse è probabile, perché sono tanti che dicono che lui è una mezzala. Io lo vedo regista, lo vedo Tonali davanti alla difesa. Dicono che non è così. Chi lo conosce meglio, chi l'ha visto più volte, molti miei colleghi stanno dicendo questa cosa. Quindi probabilmente quello è il suo ruolo. Milan non ha bisogno di questo.
Beh, nemmeno l'Inter però, in realtà. Cioè, se Tonali è una mezzala,
difatti probabilmente gioca a mezzala, Brozovic può fare il regista, penso, non lo so, poi non so come vorrà giocare l'anno prossimo, perché io ho criticato più Antonio che il gioco, anche il gioco poi non mi è piaciuto Antonio, come le dichiarazioni quest'anno in generale non mi è piaciuto molto, però alla fine lui probabilmente dovrebbe arrivare secondo, ha la miglior difesa del campionato ed è il primo anno che è lì. L'anno prossimo io penso che la Juventus avrà dei problemi sia con l'Inter che anche col Milan, se fanno quello che...
Cioè
che
tu addirittura metti il Milan quasi a livello...
Entra nel gioco Champions, secondo me.
Champions, non
adesso
di più,
poi
però
vediamo cosa fa la Lazio. No, certo, lo scudetto se lo gioca l'anno prossimo, secondo me, se lo gioca Juventus e Inter.
Ok, fammi sentire... Allora...
E poi la Lazio vediamo cosa fa, perché... Sai, la Lazio prima pre-Covid era a meno uno,
Sì, sì.
Era la squadra che giocava meglio. Sai, questa è una cosa non sa. Scusa, dico una cosa. Il Milan, che ha fatto più punti di tutti ultimamente, che tu stai dicendo che è da scudetto, però mi sembra che abbiano indovinato, sono stati bravi a fare la preparazione, perché era una delle squadre, se non la squadra che stava meglio di tutti.
Non lo so, Gigi, io sai che lo dico.
È fisicamente è stato determinante, sì. Sai, giochi ogni 3 giorni.
Vado a dare il buon pomeriggio.
Hanno fatto prestazioni sempre a buon livello.
Do il buon pomeriggio anche a Bruno Giordano. Ciao Bruno, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Gigi, ciao. Un abbraccio.
No, io
ciao Bruno, ciao.
Lascio la parola subito a Bruno Giordano, così lo inseriamo nel discorso. Stavo un po' facendo un discorso generale. Io l'unica cosa che rimango ancora un po' sono queste valutazioni che noi stiamo facendo. Cioè, a me questa post-Covid faccio fatica a capire dov'è la verità fino
la
in fondo.
Penso come te,
cioè,
Marco,
io vedo un po' tutto alterato, sia in positivo che in negativo.
Sì,
capito?
Ma soprattutto per le squadre che hanno avuto gli exploit. Cioè, io sul Milan la riserva me la lascio.
Sì, perché pure il Sassuolo ha fatto un cammino pazzesco, pure il Sassuolo nel post-Covid.
Ma il Sassuolo c'è una spiegazione, però. Il Sassuolo c'ha 25 giocatori la media dell'età è
molto bassa,
21, 21, sì. 22. Con la Lazio è venuto a Roma e ha giocato con 9 giocatori diversi dalla partita precedente, 9, facendo giocare il ragazzino centravanti. È stato, lui poteva permetterselo, perché se andava bene andava bene, se andava,
andava male non cambiava niente. È vero, ha ragione il mister
Bruno. Stavamo facendo un po' un discorso generale sulle valutazioni delle Milan e dell'Inter. L'Inter che insomma ha preso Tonali, perché possiamo dirlo,
sì.
35 milioni come operazione, lunedì addirittura dovrebbe arrivare diciamo, sì, la situazione concreta.
Tra l'altro, Marco, con uno sconto interessante, perché si parlava 30, di 50 milioni in 35 milioni. 15 milioni in meno, eh?
Sì.
Ma 35 non sono pochi questi tempi, eh.
Ma da 50
che uno può chiedere anche 100 milioni, però
Cellino diceva da 50 non mi muovo, poi invece
sì, vabbè,
si
ma
mosse,
dopo, quando poi metti
mosso,
i soldi sul piatto ti muovi.
Beh, è chiaro che ognuno è il gioco delle parti, uno dice una cosa, l'altra un'altra cosa, poi quando si arriva al dunque, a Dama, vuol dire che tutte e due sono contenti.
Come la giudichi questa scelta, sia del sia diciamo dal punto di vista del giocatore che del club, di Conte? Qualcuno dice, ma Conte vuole i giocatori già pronti, come mai prendono un giovane? Che ne pensi?
Però questo è un nazionale, insomma, io credo che il prossimo europeo, non dico giocherà da protagonista, ma sicuramente starà nella rosa dell'Italia. Mm-hmm. Grande prospettiva, italiano, credo che un allenatore come Conte, anche sotto l'aspetto atletico, lo metterà nelle condizioni di esprimersi al meglio, avrà la possibilità di giocare di tanto in tanto, perché non penso che sarà titolare inamovibile, però ecco, è un'alternativa importante per il centrocampo dell'Inter. Poi vedremo, perché se arriva Tonali penso che qualcuno andrà via, penso che rimarranno tutti i centrocampisti che ci sono ora. Riguardo a quello che si diceva prima, dopo il Covid, ci sono alcune squadre forse che hanno azzeccato anche la preparazione, altre un po' meno, perché credo che abbiano fatto una preparazione un po' a vista, perché dopo 3 mesi non sai effettivamente qual è la preparazione migliore. O forse alcune hanno pensato anche poi in vista dell'Europa League e della Champions. È difficile, sono stati due campionati ben precisi. Riguardo a quello della Lazio, la Lazio un paio di giocatori, però se non ci fossero le coppe europee, il prossimo anno potrebbe competere con Juventus, Inter, io ci metto anche il Napoli, perché il Napoli ha una rosa importante. Però se deve fare su più fronti, e parlo di Champions e campionato, ha dimostrato che la Lazio, quando si gioca ogni 3 giorni, se non ammette quei 3 o 4 giocatori di spessore, farà fatica. L'anno scorso ha rinunciato un po' alla Coppa Italia e all'Europa League proprio per fare un campionato all'altezza, e ci è riuscita. Appena abbiamo visto che purtroppo si è dovuto rigiocare ogni 3 giorni, la Lazio è in grande difficoltà, proprio perché non ha una rosa di qualità. Ci può stare, però una rosa lunga, insomma, che in profondità, che il tecnico può scegliere.
Allora, al 331-8200-23 arrivano tantissimi messaggi, ne prendo qualcuno. Ad esempio ci chiedono se c'è il rischio che De Zerbi faccia la fine di Di Francesco. Scusate, ma il Milan è da inizio gennaio che va così. Beh, il Milan ha cambiato passo, però quando è arrivato Ibrahimovic. Ricordiamoci, sì, che fino a prima, diciamo, di Natale, le cose, il 5-0 con l'Atalanta, poi da lì arriva Ibrahimovic, no? Il salto di qualità del Milan è di mentalità, una squadra che si spegneva alle prime difficoltà, adesso ha la convinzione giusta per reagire. Scrivo Maurizio da Barcellona.
E chi la porta la mentalità? Il giocatore all'Ibrahimovic. C'è poco da fare, è lì che incide il giocatore, okay, come diceva mister Cagni. 39-40 anni, però la personalità, l'essere leader in campo, l'ha portato Ibrahimovic, Marco, non c'è dubbio.
E rispondiamo all'ascoltatore che chiedeva se
Ribéry a Firenze è stessa cosa.
Sì.
Ma non c'è, ma ragazzi, ve lo ripeto, non ci sono più leader in Italia, li crescono male. Ma lo vedi, non abbiamo giocatori. Ecco, per esempio, Tonali è un leader. Adesso vediamo se in una grande squadra rimane uguale. Io l'ho visto a 16 anni, 15, 16, l'avrei fatto giocare quando io sono andato a Brescia. L'ho visto nella partita con la Primavera di un giovedì, e il giocatore lo vedi subito. Mm-hmm. Personalità, tecnica, tutto c'hanno. E questi qua, se crescono, e adesso ha l'esame. come avrà l'esame l'anno prossimo, come ci sarà l'esame per De Zerbi e anche per Sarri. L'anno prossimo è l'esame di Sarri.
Sono d'accordo, per tutti.
Gigi, ma non pensi che questa mancanza di personalità sia dovuta anche un po' ai tecnici dei settori giovanili, anche di quelli di...
Assolutamente, Bruno,
proprio prima di tutto.
Abbiamo dei problemi enormi, non fanno crescere l'uomo, Bruno.
È quello. Lì
fanno degli schemi, dai. E basta, li singolo, non lo curano più. A noi ci hanno insegnato prima essere uomini, poi calciatori.
Certo. Certo, no, infatti allora, quello è il discorso, perché non penso successo, che molo l'italiano non ha il problema che
è la generazione questa, la struttura. I genitori, sai, mettici tutto quello che vuoi, il sistema è diverso, e allora devi adeguare a questo, o cambi, ma sai quanti anni è che parliamo che i settori giovanili bisogna pagare gli allenatori i settori giovanili di più, certo. E mettere dei professionisti, certo.
Ma questo sarebbe un discorso bello da approfondire.
Questo è il risultato. Le mettono... scuole. Ma le scuole, scusami.
Dicevi, Bruno?
Sì, mettono allenatori che hanno il doppio lavoro, che purtroppo non possono fare più di tanto.
Dovresti mettere dei professionisti che fanno delle robe che non si possono guardare.
Curano il settore giovanile, pagati nel modo giusto, perché un professionista che ti va a curare un settore giovanile giustamente deve essere pagato, però poi ti ritrovi questi ragazzi cresciuti nel modo giusto, senza dire che uno è più bravo o meno bravo. Diciamo che quelli che oggi operano un po' nei settori giovanili dei professionisti hanno queste problematiche anche a livello economico, che non possono vivere soltanto con un minimo di stipendio di un settore giovanile, per, di conseguenza hanno anche un altro lavoro che li porta poi a ragionare in un'altra maniera. Invece il professionista o allenatore o ex calciatore sta lì proprio in funzione di insegnare al ragazzo, perché non gli interessa la carriera. Invece oggigiorno questi tecnici nuovi vogliono vincere con le proprie squadre, possono essere giovanissimi allievi a primavera, in modo di lanciarsi loro e domani diventare quello che è stato un po' Stramaccioni, no? Ecco, diciamo, l'esempio è quello. Ho tanti altri allenatori che vincono, per dire, il campionato primavera con 2 anni più sulla media delle altre squadre, non so, devono giocare i 2000, gli altri fanno giocare i 98, vincono il torneo. Si fanno loro belli, però poi a livello di, certo, costruzione di ragazzi.
Ma perché è stato cambiato anche la concezione della primavera, Bruno? No? Questo fatto di dare, certo, retrocessioni, pro, sì, eccetera, eccetera. Che...
No, ma anche perché uno della primavera che fa bene va in prima squadra. Ai miei tempi c'era gente che faceva la primavera per 10 anni, perché non gli interessava andare in prima squadra, perché la loro missione era curare i giovani, quello che diceva prima Gigi.
Certo. Anzi, c'erano proprio, ricordo.
Ascolta, io
degli allenatori
sto vedendo. Sto vedendo Pinamonti qua, no?
Sì.
Tutti parlano di Pinamonti, ma se io vedo la mia punta, che quando butto la palla in avanti non la tiene mai, non la protegge, ma non può essere una buona punta, perché non gliel'hanno insegnato, perché lui tecnicamente è bravo, li fanno crescere così, sono più bravi degli altri, non gli dicono niente. Quando invece tu devi insegnare la tecnica individuale a seconda del ruolo, e non lo fa più nessuno. Ma io posso vedere 50 gol con la palla che passa in mezzo alla barriera? Ma non posso vederla io, non posso vedere più.
Paura.
Ci sono i giocatori
che
vanno incontro all'attaccante che tira e si girano. Ma posso vedere questa cosa? Ma questa è tecnica individuale che devono insegnare i settori giovanili. Tu guarda, i difensori oggi stanno a 3 metri dalla punta che girano, sta per tirare, e si girano.
Però questo
non
esiste perdonami, l'ho visto fare ultimamente anche a difensori italiani di esperienza, cioè
tutti,
marcare
tutti,
a tre metri e girarsi quando va al tiro, è vero.
Per quello che ti sto dicendo
è gravissimo,
ma
questo,
ci sono
gravissimo.
Delle regole, sì, che Bruno sa benissimo, che gli hanno insegnato quando era ragazzino. Quella di proteggere la palla era una delle prime, quella di tenere con forza il difensore, no? Cioè, vedi, questi gli attaccanti cadono per terra, a parte che quando cadono urlano che sembra che li abbiamo ammazzati tutti, lasciamo stare, no? Ma tutte queste cose, che io divento matto quando guardo, il difensore la prima cosa che deve fare è fare perdere spazio e tempo
all'attaccante.
Certo.
I difensori indietreggiano e stanno a 3 metri da quello che ha la palla.
Fanno tutto,
ma come fai?
Contrario,
ma tutti
danno
che fanno
lo
gol all'incrocio di palle nei 16 metri. Ma stiamo scherzando. Il allora... Mancino che va all'interno, come Berardi, va all'interno tranquillamente. E Mancino va all'interno, sul sinistro. Ma è una questione di logica, di ragionamento.
Allora,
non ragiona
aspetta.
Più nessuno.
Gigi,
ma
di dove sei Marco? Aspetta, Gigi, prego.
Gigi, il problema è anche singolo del calciatore, perché tu quando per dire incontravi Mirta, vedi, studiavi quello. E oggigiorno il calciatore non lo fa, non va a studiare singolarmente l'avversario, perché ragionano purtroppo, ragionano da reparto, non gli interessa. Perché se fa per dire con Berardi, non dicono Berardi ha fatto gol a Cagni, per dire, no. E Berardi ha fatto gol a Vicenza in generale, no? Invece all'epoca Berardi ha fatto gol a Cagni e Cagni si prendeva giustamente un bel 4 in pagella, capite? Allora lì c'era morte due vitamine, insomma.
Roba de... Ma Bruno aspetta, se aspetta, giocava aspetta, adesso.
Aspetta, allora aspetta, mi fermo un attimo che c'è un'esigenza di una pausa e torniamo subito. Piccolo break e torniamo con Gigi Cagni, Bruno Giordano e poi Alessandro Santarelli. Si unisce anche un altro allenatore. Oggi tutti
bene,
allenatori ci abbiamo, hai visto che roba? Break e torniamo subito. Allora ci siamo nuovamente in diretta con voi qui nel pomeriggio di Maracanã, in studio Marco Piccari e Alessandro Santarelli. Vi do un aggiornamento per quanto riguarda le prove libere della Formula 1, il Gran Premio della Gran Bretagna è iniziato sotto il segno di Max Verstappen. L'olandese ha ottenuto con la Red Bull il tempo più veloce davanti alla Mercedes di Hamilton, mentre per quanto riguarda la Ferrari Leclerc ha ottenuto il quinto tempo, mentre per Sebastian Vettel nessun tempo perché è bloccato ai box per un problema tecnico. Vi daremo naturalmente gli aggiornamenti anche per quello che concerne la Formula 1. Torniamo in diretta, vi ricordo sempre sugli argomenti che facevamo prima, il 331-8200-213. Vado a ripresentare nuovamente Bruno Giordano. Ciao Bruno, ben ritrovato.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Gigi Cagni con noi, ciao Gigi.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
E voglio dare anche il buon pomeriggio a Luigi De Canio. Ciao mister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Bruno, ciao Gigi.
Ciao Luigi, un abbraccio.
Ciao Gigi, ciao.
Allora,
ciao.
Allora, sentite, ci sono molte domande al 331-8200-213, adesso ve le rigiro piano piano, però voglio chiedere anche, abbiamo parlato sempre della parte alta della classifica, diamo un'occhiata anche ad un obiettivo molto importante,
sì,
noi abbiamo titolato
sì.
90 minuti di paura, perché poi c'è in ballo il destino di Genoa e Lecce in quest'ultima giornata. Lecce ha espresso un buon calcio a detta di tutti, il Genoa ha faticato tantissimo quest'anno, però è lì davanti a Lecce, si sta giocando insomma possibilità, percentuali, questo finale, questi 90 minuti, come li vedete? Parto da De Canio, mister. Tra l'altro lei a queste due squadre è molto affezionato per motivi anche professionali, così come anche Gigi Cagni è passato da quelle, dalle parti di Genoa. Quindi...
Va detto che il Genoa è il secondo anno consecutivo che arriva all'ultima giornata col rischio retrocessione.
Esatto.
Secondo anno consecutivo.
Allora mister, un giro.
Ma è anni però.
È anni, è vero. De Cagni.
Insomma, la situazione è difficile perché entrambe devono vincere, quindi quando devi vincere per forza anche questo è un bel problema. Il Genoa ha questo vantaggio del punto, che non è cosa da poco, e quindi arbitro del suo destino, ma il Lecce deve soltanto vincere e rischia anche vincendo di non farcela, quindi un piccolo ma significativo e importante vantaggio per il Genoa c'è, insomma, ecco.
Ma si è arrivati a queste situazioni, vediamo un attimo per quale motivo il Genoa, per una diciamo situazione organizzativa, il Lecce magari tutti hanno detto ha giocato bene, però forse, che ne so, difendendosi un po' di più poteva, conservando
Marco,
un po' di più poteva avere qualche punto. No, faccio la domanda,
è il bello della filosofia,
allora,
di Liberani.
Sì,
il Lecce è una squadra che per storia, no, era questo il campionato che doveva fare, ha espresso un buon calcio, probabilmente con un po' di esperienza in più avrebbe potuto forse in qualche partita, non proprio come filosofia, tutti vogliamo giocare bene a calcio, a tutti noi, chiunque alleni ha il desiderio di giocare bene, di divertirsi e di vincere. E poi dopo devi fare delle scelte quando devi raggiungere degli obiettivi importanti e qualche volta a qualcosa devi rinunciare per raggiungere l'obiettivo. Credo che sia molto più importante raggiungere l'obiettivo che rimanere con l'aureola del bel gioco.
Sì, con i complimenti.
Cerino in mano.
Giordano, vengo da te, Bruno.
No, credo che tutto sta nei scontri diretti, perché se non sbaglio su questi punti il Genoa ne ha presi 4, è lì un po' che cambia il campionato, perché anche l'altra settimana, se non ci fosse stato quel colpo di spalla del portiere del Lecce, la partita sarebbe finita probabilmente 1-1, adesso le parti sarebbero state chiaramente invertite. Però il calcio si fa così, ma è chiaro che il Genoa ha questa possibilità, perché vincendo non deve badare a niente, però il pericolo è dietro l'angolo, perché poi quando devi vincere la partita a tutti i costi, se quando passano i minuti e non riesci a sbloccarla diventa difficile. Diciamo che mentalmente sta leggermente meglio il Lecce, perché il Lecce questo si chiedeva. E questo sta facendo, facendo anche un buon calcio, forse qualche gol in più l'ha preso, perché 80 gol sono tanti. E dall'altra parte invece c'è un Genoa che si pensava che l'anno scorso fosse stato un caso isolato, invece a distanza di 12 mesi è di nuovo lì, e questo potrebbe giocare contro.
Gigi Canni, tu
posso fare una provocazione prima? Posso dire, mister Canni, che molto dipenderà anche dalle avversarie di Lecce e Genoa,
butti lì,
di come si prepareranno, di come affronteranno Verona e Parma la partita.
Vabbè,
dai.
Più che altro il Verona, dai.
Più che altro il Verona, perché dai. Secondo me il Lecce e il Parma lo battono. Diciamo che molto
lei fa il malizioso.
No, io non faccio il malizioso. Infatti chiedo, sbaglio se dico che molto dipenderà anche dall'approccio del Verona?
Gigi Canni.
Beh, io non mi vorranno i tifosi del Lecce, ma sai, io l'ho nato in Genoa, quindi tiro un po' da quella parte, anche se devo dire che ha una piccola speranza riguardo al discorso che cambiasse qualcosa Liverani, è stato nella partita con la Lazio, quando l'hanno inquadrato a un certo punto ha detto a uomo, no? Mancava poco alla fine, ho detto guarda che sta cambiando qualcosa, e invece poi è tornato ad essere quello che è un allenatore in questo momento, che ha quel pensiero, non riesce a cambiare, non riesce, nella sua mente non esiste il fatto che tu debba fare delle cose difensive, anche contro quello che è il bello del calcio, la bellezza del calcio tecnico e tutte queste cose. Il Genoa purtroppo è in grande difficoltà, perché è arrivato a questo punto non per merito suo, per demerito degli altri, perché il Genoa nell'ultimo periodo veramente è stata una cosa che mi faceva pensare veramente male, ma per un motivo semplice, l'errore più grosso è chiaro, ha cambiato 3 allenatori in un anno, quindi c'è un errore di base, no? E questo è il risultato finale. E il fatto che non ha un giocatore che fa gol diventa un problema, perché allora tu devi pensare come allenatore che prima non le devo prendere e poi vediamo cosa succede, perché ha questi ragazzi che non hanno dimostrato niente quest'anno, sono in evoluzione, quindi non puoi pretendere qualcosa. La sfortuna all'inizio dell'anno di Quame,
il cavalcaniere Pandev, no?
Pandev. Il Genoa dipende da Pandev.
Da Pandev, sì, sì, sì.
Questo
sì,
è il fatto.
Sì, ma anche qui io entro nel discorso, come ha detto prima Gigi, tattico. Anche qui Nicola, secondo me, proprio perché vedi che c'è questa situazione, devi mettere a posto la fase difensiva. Non puoi prendere tutti questi gol se sei in una situazione di difficoltà. È la prima cosa che devi fare. A me, da noel difensivista, a me non me ne frega niente. Io devo fare un risultato.
Io te lo dico sempre che sei in catenacciaro.
Eh certo, è ben chiaro. Ho sempre avuto i goleador nelle mie squadre. Ma va bene allo stesso.
Ma ti voglio bene.
Ma se io vado a Brescia come 3 anni fa, che ha preso 52 gol e mancavano 12 partite, cosa metto a posto? L'attacco? Prima certo, dovevo fare, e avevano perso 7 partite su 9. La prima certo, cosa che ho fatto è di non farli perdere se potevo, e piano piano costruisci questa cosa. È quello che è successo al Genoa, perché il Genoa prima del Covid era una squadra che stava andando benissimo, cattiva, sì,
però anche lì ci stava andando bene prima del
poi
COVID.
È successo qualcosa che non lo so, non lo so. Anche lì come diceva Gigi, l'esperienza fa, è chiaro, se tu hai un allenatore non espertissimo magari sbaglia quella che è la lettura del momento e della situazione.
Mi ha dato un attimo un assist a Gigi Cagni, lo voglio rigirare a tutti. Ha detto, dice, prima del Covid stava andando bene il Genoa, anche il Lecce stava facendo delle cose positive. Non ne parliamo della Lazio, eccetera, abbiamo già detto
Parma,
più volte.
Per esempio.
Il Parma. Ecco, vi voglio chiedere una cosa. Guardando questo, diciamo, post-Covid, come si è evoluto questo campionato, c'è qualcosa dove dite ma non mi convince in positivo questa cosa, non mi convince in negativo questa cosa, cioè che ne so, un giudizio positivo che secondo voi è un po' troppo alterato nei confronti di una squadra, di un giocatore, non lo so, c'è qualcosa in questo andamento che non vi torna? De Canio, parto dal mister.
No, non saprei dire, perché è una situazione da così speciale che obiettivamente si fa molta fatica ad esprimere un giudizio sereno e consapevolmente veritiero. E quindi per ognuno di noi, penso, almeno per me è così, è difficile pensare a che cosa può essere accaduto, che cosa è, che cosa mi torna e che cosa non mi torna. Penso che, come tutte le situazioni speciali, ha una spiegazione speciale. È evidente che ogni giocatore, ogni singolo giocatore di ogni singola squadra ha avuto un approccio e una reazione a questo momento particolare. Molti avranno pensato di essere già in salvo e quindi avranno abbassato le difese, insomma l'attenzione. Sono, a mio avviso, proprio così tante le situazioni che sono state generate da questo momento che è difficile davvero dare un'idea.
Poi quindi non si riesce a fare un'idea nemmeno mister De Canio. Giordano?
Ma sono d'accordo, cioè potrei andare sui due casi completamente opposti, no? Il Milan, sì, che da quando è ripreso è diventato invincibile, cioè il girone d'andata non aveva
squadra
mai
da scudetto, Bruno, squadra da scudetto, possiamo dire, dopo il
no, ma oltre scudetto ci può stare, ma ha battuto squadre che non aveva battuto nel girone d'andata. Vero. E fanno delle grandi, ha battuto la Juventus, la Lazio, la Roma, tutte le grandi, il Napoli, credo anche il Napoli abbia... per cui è questo quello, perché sai, se tu hai le ultime 12 giornate, hai con squadre che lottano per non retrocedere e altri che stanno lì a metà classifica, puoi fare anche quello che ha fatto il Milan, ma andando a vincere scontri diretti importanti, insomma, vuol dire che non so se è stato un problema Covid. E dall'altra c'è il problema della Lazio, che avevamo lasciato una Lazio straordinaria e abbiamo ritrovato una Lazio tranne le ultime due partite completamente diversa. Non so di che cosa possa essere avvenuto, credo un problema di preparazione, perché come avevo detto prima, cioè, sai, la preparazione dopo tre mesi non siamo tutti scienziati che possono azzeccare la preparazione nel modo giusto. Forse, ecco, forse la Lazio sotto quell'aspetto ha pagato con i risultati, pagato. Purtroppo
Gigi Cagni?
Ma sai, anni che, ma molti anni che qualsiasi sport è diventato prima atletico, perché se tu non stai bene fisicamente non puoi dare il massimo tecnicamente e tatticamente. Quindi io ero curioso, non potevo sapere, ma mi sarebbe piaciuto allenare per capire cosa avrei fatto e quello che sarebbe stato più giusto fare, che non lo sapeva nessuno, non lo sa nessuno. Forse lo sanno meglio quelli che dal Covid in poi hanno visto delle cose, perché hanno i dati, hanno fatto degli allenamenti.
Quindi c'è difficile dall'esterno dare un giudizio, è chiaro, non avendo...
No, è impossibile esatto. Perché dall'esterno noi abbiamo visto quelle che correvano di più e quelle che correvano di meno.
Esatto.
Sì, perché non puoi fare, non ho visto... Da fare. Se tu non corri non puoi fare niente.
Questo è vero.
Perché anche a livello mentale, come ha detto Gigi, no? A livello psicologico, anche quello, se tu non stai bene, è chiaro che anche a livello nervoso... non riesce a rendere
però,
al meglio.
Dicevo,
chi è riuscito a toccare questi tasti al meglio è quello meglio. Che ha fatto.
Io però non ho avuto l'impressione, a parte a Lazio, ma ha ragione mister Cagni, un conto è vederlo dal salotto o qua dallo studio, un conto è dal campo, non ho visto, a parte Lazio, grandi squadre in difficoltà fisica, sono sincero, non le ho viste. Immaginavo peggio.
Ci sono state,
peggio.
ci sono state squadre
in alcune partite sì, però nel lungo periodo no.
No, io voglio dire che nella partita ci sono state squadre che facevano un tempo solo.
Diceva...
magari facevano bene ma facevano un tempo. Chi ha fatto 90 minuti sono state in poche che hanno mantenuto per 90 minuti un ritmo discreto.
Diceva Bruno Giordano, poi ho due domande degli ascoltatori che vi voglio girare a raffica. Bruno,
che le partite dove abbiamo assistito a un certo ritmo c'era sempre di mezzo l'Atalanta e il Milan.
Sì, anche questa
le partite con molto ritmo, e l'ultima che è stato un Inter-Napoli, forse anche il fatto che pioveva, l'aria un po' più fresca ha permesso rigore meglio, però ecco, tra là c'è anche la Juventus a trottare il lato, insomma, in queste 12 partite
ha fatto dei, Napoli non è andato male,
20
però.
Minuti a partita, poi risolveva, mi viene in mente la partita con il Milan, risolta due protezze, però poi alla lunga ha pagato la condizione fisica.
Allora sentite, vi do un'ultimissima e poi vi rigiro due domande. La prendo da tutto Mercato Web, il Chiringuito,
che
conoscete?
È molto attendibile, però una detto... cosa Marco, più sul Real Madrid che non sul Barcellona.
Ok, vabbè, comunque il Chiringuito dice questo: l'Inter fa sul serio per Messi, ingaggio astronomico, alle 15:15 ci sarà addirittura un approfondimento, il Chiringuito, ma che dice che l'Inter fa sul serio per Messi, arriveranno dei dettagli anche nella giornata di oggi, sottolineando che il potenziale affare potrebbe permettere al giocatore di guadagnare cifre astronomiche.
Perché adesso guadagnava poco.
Perché adesso guadagna poco.
50 netti.
Ci sta. Il Chiringuito è molto attendibile in Spagna, allora, ripeto, più sulle cose del Real che non del Barcellona. Però.
Vabbè, facciamo proprio un giro velocissimo, mi dite ad oggi. Ieri ho fatto questo giro, la percentuale era a un certo punto, però vediamo se è aumentata. Ad oggi che percentuale date dell'arrivo di Messi all'Inter? De Canio, percentuale.
Beh, credo che sia sempre stata una cosa ipoteticamente possibile, perché è un giocatore che ogni anno può rinegoziare il suo contratto. L'Inter ha una proprietà fortissima e vuole assolutamente affermarsi a livello nazionale e internazionale. Messi è un giocatore che potrebbe certamente fare al caso dell'Inter. Quindi non mi stupirei.
Percentuale, mister? Ad oggi?
Ma
ad oggi
almeno un 50%.
Oh, 50%. Beh, 50% bella percentuale per l'Inter. Giordano, percentuale?
Ma io credo che dipenda molto dalla Champions. Se dovesse andare male al Barcellona si potrebbe cominciare a parlare, a pensare. A oggi credo 5%. Perché,
5%, se tieni molto basso.
Messi fa parte di Barcellona, della città, della storia, di tutto.
Vediamo un po', Cagni. Io segno, poi vediamo chi ci prende. Ad oggi.
No, io dico che a livello internazionale chi ha bisogno di soldi è il Barcellona. Vero. E chi ha soldi veri è l'Inter.
E quindi?
Non lo so.
Vabbè, una percentuale, di un numero, buttalo lì.
Una percentuale, no, anch'io non sono per una grandissima percentuale. Ma probabilmente perché mandano via il presidente del Barcellona.
Quindi percentuale bassa.
Lo fa fuori Messi, lo fa fuori.
Ma il problema è quello che c'è il rinnovo della presidenza del Barcellona. Qual è quel presidente che si presenta alle elezioni con la cessione di Messi? Cioè questo può essere un tassello importante.
Allora, sentite, un ascoltatore vi chiede, abbiamo qui veramente chi può dare la risposta. Chiedono se con l'arrivo di Tonali all'Inter è il caso di cedere Eriksen, quindi chiedono, potrebbe essere questa una possibilità? De Canio?
No, non credo, sono due giocatori
che
diversi.
Possono coesistere?
Assolutamente sì, uno gioca più regista davanti alla difesa, l'altro più a ridosso delle punte, magari può essere anche una mezzala. Non vedo incompatibilità.
Non vedo incompatibilità, mister De Canio. Cagni?
Nemmeno io, sono due giocatori completamente diversi.
Ci punteresti su Eriksen te?
Non lo so, perché a me sembra caratterialmente non un giocatore adatto a noi. Questa è la mia impressione. Quindi solo tecnicamente chiaramente è indiscutibile.
Vanno coccolati quei giocatori, mister.
Non lo so, in generale.
Il grande giocatore, ma lo so. Sentire anche una pacca sulle spalle, lo sai meglio di me, no?
che è tutta sta sciabola che chiede sempre Conte.
No, anche
dai,
perché
su,
che potenzialmente
un po' di fioretto ci vuole.
Talmente pulito, pulito e onesto, sì, che quando entra tre minuti dalla fine non fa una smorfia, entra tranquillo da professionista. Non è uno che sai, a volte è vero, un grande giocatore, dopo 3, 4, 5 volte gli fa fare una figura simile e ci può stare anche qualche baffa, no? Invece lui entra sempre alla grande da
tu l'avresti detto Bruno un baffa?
Sì.
No, ma non lo so.
Sì, 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 ma è per quello che ci vogliono quelli lì come Bruno, ci vogliono hai come capito? Me
ah, tu l'avresti detto Cagni un baffa se te trattava così,
ma
Conte.
Certo, di ma la l'allenatore io e lui da soli, ma non è un problema. E mister... Ma devi essere così, devi essere, non puoi accettare sempre tutto, non puoi.
Mister De Canio, ma non...
mai pubblicamente, mai pubblicamente.
Dai,
è capitato, che...
Secondo me
io ho litigato con degli allenatori.
Sono? Loro sono dei Gigi, non un campionissimo, ma ha fatto una sua grande carriera. Bruno, il miglior centravanti d'Italia della storia del calcio italiano, quindi tecnicamente parlando. Io ho fatto solo tanta Serie C, anch'io qualche volta nel
no, ma io dico mister trattato così, magari se fosse stato un giocatore, ecco, di, come diceva Bruno, no? Certi giocatori vanno coccolati, no? Quindi non questi qui di qualità, ecco.
Ognuno ha i suoi metodi. Noi, io non so quello che fa Conte col giocatore, se ci parla, se non ci parla o meno, quello che accade non lo so. Io penso che ogni calciatore vada trattato secondo la sua sensibilità, comunque nell'interesse e nell'ottica di fare il bene della squadra. Però i calciatori sono degli uomini, dei professionisti, ma anche degli uomini, hanno un loro carattere, una loro personalità. Credo che per farli rendere al meglio occorre anche leggere bene dentro di loro e comportarsi di conseguenza, insomma, ecco.
Ma poi Marco, parliamo potenzialmente di uno dei centrocampisti più forti che abbiamo in Serie A, cioè io non riesco a capire come Eriksen non abbia trovato una collocazione. Parliamo di un centrocampista fortissimo, fortissimo, solo che Conte probabilmente voleva Vidal e non gli è andato bene Eriksen. Ma tra Eriksen e Vidal c'è un abisso, secondo me, a favore di Eriksen sotto tutti i punti di vista.
Siete d'accordo? L'ultimo giro, De Cagno, è d'accordo con questa osservazione?
Questo in linea potrebbe anche essere, ma conta poco, perché noi possiamo avere un'idea. Innanzitutto anche Vidal ed Eriksen, a mio avviso, sono due giocatori
diversi,
un po' diversi l'uno dall'altro. Ma al di là di questo, c'è la volontà dell'allenatore, che probabilmente ritiene che per la sua squadra quel giocatore con quelle caratteristiche vada meglio. Poi tutto il resto magari possiamo discutere se è il modo più logico di relazionarsi con il calciatore, però noi non sappiamo nel chiuso dello spogliatoio cosa si dicono e
come si comportano,
quello
certo,
che
certo.
fanno e come si comportano. Certo. Quello che è bello, Conte fa le sue scelte ed Eriksen, come diceva prima Bruno,
le accetta,
in maniera con una serenità, con una professionalità che va tutta a suo favore. Quindi ci immaginiamo che oltre ad essere un grande calciatore, un grande professionista, deve essere davvero una persona per bene.
Bruno Giordano?
No, d'accordo con quello che è stato detto fino adesso, insomma. Riguardo al paragone Vidal ex, sono due giocatori completamente diversi, anche se dovessi avere così nell'immaginario una squadra, Vidal lo vorrei sempre avere, perché
vedi,
Vidal credo che per un certo periodo sia stato il centrocampista più forte del mondo.
Cagni?
Ma sai, se io faccio il 3-5-2 Vidal tutta la vita.
Vabbè,
e siccome lui fa questo, allora Vidal, ma
è perché
provato,
la qualità
perché
va pure capita per Cagni.
Ma lui ha provato a non fare il 3-5-2 e a mettere due centrocampisti, lui mezza punta, più le due punte e gli esterni e tutte queste cose. Ha provato, non funziona, non ha funzionato. Non ha funzionato perché Eriksen non ha dimostrato di andare in campo e dire date la palla a me che ci penso io. Gliela devono dare e allora lui fa la cosa eccezionale. Ma questi giocatori, il giocatore forte è quello che nelle difficoltà ti dice dai, dalla me che ci penso io. Lui non è così. non è quello.
Deve magari avere una collaborazione differente. Allora, io voglio ringraziare
l'Inter, non ha due, anche due mediani come bravissimo. Dire davanti alla difesa, metodisti, insomma, che possano, che sappiano certo. anche giocare bene la palla e che non siano solo di corsa,
perché
insomma,
al Tottenham lo faceva, questo che dice mister Canio. Sì. Mister Di Canio ha detto proprio la cosa che penso anch'io, non ha due mediani a fianco, ha perfettamente ragione. Al Tottenham Eriksen
era cambiare quello. Tutta la squadra.
No, per carità. Certo, certo.
Allora io ringrazio tanto mister De Canio e mister Gigi Cagni. Grazie. Buon fine settimana a
ciao,
tutte e due.
Ciao a tutti.
Ciao Bruno,
ti sto per salutare anche a te, però ti faccio sentire questo messaggio audio al volo di un ascoltatore che ti fa una domanda proprio velocissima di 30 secondi e poi chiudiamo. Sentiamo la domanda.
Ok. Volevo chiedere a Giordano se si è trovato meglio con la magica con Carnevale o con la magica con Careca.
Ricordando
che con la magica con Carnevale ha vinto di più.
Qui può rispondere solo Bruno. Bruno, a te il compito.
Ma stava parlando dei due grandissimi. Diciamo che con Andrea faticavo un pochino meno, perché anche lui di tanto in tanto ripiegava a metà campo, perché Carega era attaccante, non dico classico, perché anche lui faceva movimento, però ecco, una rincorsa verso la metà campo avversaria era leggermente indigesta, però era talmente grande che quando poi ci giocai vicino era anche un piacere fare una corsa per lui, per Diego, insomma. Beh, sono entrato bene sotto l'aspetto, diciamo, del gioco con questi due, ma soprattutto fuori dal campo ancora ci sentiamo. Durante il lockdown siamo sentiti spesso la sera, abbiamo parlato, soprattutto quello è stato un qualcosa di incredibile e di straordinario.
Bene Bruno, noi ti ringraziamo tantissimo, ti auguriamo buon fine settimana, un abbraccione, a
presto. Anche a voi Marco.
Grazie.
Ciao.